Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. E chiaramente l'attesa audizione di John Elkann, quindi il presidente del gruppo Stellantis, alla Commissione Attività Produttive, che ha generato anche reazioni molto critiche del leader di Azione Carlo Calenda, della segretaria del PD Schlein, e adesso è arrivata una nota anche della Lega che definisce in maniera molto netta le parole di Elkann vergognose, si deve scusare con gli italiani, il gruppo è cresciuto grazie ai soldi degli italiani che poi ha licenziato per investire all'estero. Allora ne parleremo in maniera approfondita, perché Elkann ha confermato tutti gli investimenti in Italia del gruppo Stellantis già annunciati lo scorso 17 dicembre, quindi il tema Maserati, poi ma ne parleremo, con un riferimento che lascia presagire l'ipotesi che si sposti nella Motor Valley modenese l'attività di Maserati attualmente a Mirafiori. Più dubbi invece sull'investimento, non ha voluto aggiungere altro sul il progetto di Gigafactory a cui partecipa anche Stellantis a Termini, ma ha riconosciuto che il mondo europeo dell'auto, in grande difficoltà viste le immatricolazioni in calo, non è competitivo sul fronte dell'auto elettrica, ha 40% di costi in più dovuti anche all'elettricità negli stabilimenti, e poi ha detto una Gigafactory come quella immaginata a Termoli ha un consumo di elettricità 10 volte più alto rispetto a una fabbrica normale, quindi questo va a aumentare il diverso costo dell'elettricità. La domanda che però viene spontanea: allora Calenda ha detto non abbiamo ascoltato un passaggio di scuse, di errori sulle scelte, la domanda che viene spontanea però e riguarda il gruppo Stellantis, ma in generale a mio avviso tutti i grandi manager delle grandi case automobilistiche, viste le migliaia di licenziamenti annunciati per esempio tra Volkswagen e Porsche in Germania, ma se il progetto della precedente Commissione Europea, quindi tutto elettrico al 2035, se avete scoperto, avete evidenziato che c'è una difficoltà a essere competitiva dell'Europa anche per i costi dell'energia, perché non si è sentita in questi anni nessuna levata di scudi, nessun grido d'allarme da parte di questi grandi manager del settore automotive, incluso anche l'ex ormai di Stellantis Tavares, o incluso anche il presidente? Cioè, perché adesso scopriamo che il piano 2035 era di difficile realizzazione in quei termini? Perché scopriamo di non essere competitivi sull'auto elettrica su tutto un insieme di fattori: produzione delle Gigafactory, costi dell'elettricità delle Gigafactory, costi produttivi della nostra industria dell'auto europea dovuti anche ai costi dell'energia. Voglio dire, a suo tempo, io lo ricordo molto bene, quando arrivò sto piano che definimmo ideologico e folle di tutto elettrico nel 2035 senza lasciare una neutralità tecnologica, gli unici a protestare, gli va riconosciuto, furono in Italia, a parte alcuni partiti, Calenda su questo va detto è sempre stato molto critico sulla gestione Stellantis, ma furono gli industriali della filiera dell'automotive legati soprattutto alla componentistica sul motore, e lì si iniziò a dire guardate che ci sono 70.000 posti a rischio, e vennero tacciati e dire fate una battaglia di retroguardia, siete contro l'innovazione, siete contro la sostenibilità perché volete continuare a produrre motore a quattro tempi. Mo scopriamo che il problema non è solo di chi produce componentistica per il motore a quattro tempi, ma è di tutta l'industria che nel fare questi modelli ha difficoltà a reggere i costi che ci sono in Cina, difficoltà a produrre modelli a basso costo e quindi più abbordabili e quant'altro. Poi Elkan ha anche detto sì, l'Italia ha un terzo delle colonnine dell'Olanda. Vabbè, per carità, ci sono un po' ritardi infrastrutturali, però lentamente, dispiace dirlo, i nodi vengono al pettine. Ma possibile che nessuno di questi manager avesse mai fatto o abbia mai fatto, per essere più corretti, uno studio di fattibilità? Quanto costerà le fabbriche, quanto usciranno i modelli, a che prezzo usciranno i modelli, quanta elettricità ci sarà bisogno per avere un parco auto tutto fatto o in larga parte fatto di auto elettriche? Su questo devo dire che ha ragione da un lato la Lega, anche se non condivido i toni, e dall'altro Calenda. Cioè, uno poteva anche immaginarsi un po' più di ammissione di responsabilità e di errore. Guardate, abbiamo sbagliato. Nella vita capita di sbagliare, chi fa sbaglia, chi vi parla sbaglia spesso e chiede scusa. Ecco, è mancato quello, è tutto un po' una descrizione molto fredda, asettica, corretta, di dire guardate, questa è la situazione, attenzione, i nostri costi sono più alti. Bene, siccome non è che l'industria dell'auto pesi poco in Europa, potevamo sentire questo discorso qualche anno fa, magari? O qualche preoccupazione? A me sembra che l'unico a rompere questo fronte dello schieramento capitanato dai tedeschi, che hanno preso un'altra cantonata su questo, ma in effetti la Germania poi è l'unico paese in recessione, l'unico è stato De Meo qualche tempo fa, numero uno della Renault, a dire attenzione qui, e parlava soprattutto delle tasse, perché qui delle tasse, scusatemi, delle multe che per fortuna sono state sospese nel 2025 sui produttori di auto, non ho ancora capito poi come verrà conteggiato nel 2026. Insomma, questo è il tema. Non abbiamo lasciato soli piccoli e medi fornitori di Stellantis a gridare contro il cielo, attenzione che questa è una follia, e li abbiamo anche in qualche modo, sono stati anche in qualche modo, non dico derisi, ma minimizzati nel dire fai battaglia di retroguardia, vuoi ancora il Calesse, non vuoi la nuova automobile. Ecco, boh, adesso qui siamo, come dicono a Palermo. E questo per quello che riguarda l'audizione di John Elkann. Ne parleremo poi con l'economista Aldo Bonomi, perché in questo momento tutti quelli che sono le piattaforme territoriali produttive, che non sono i semplici distretti, sono l'evoluzione dei distretti, che sono fatte sì di filiere manifatturiere, ma anche di università, centri di ricerca, città capaci di aggregare. Pensate al caso più noto, la Motor Valley, diciamo, dell'area modenese. Quella non è più solo un distretto, unisce anche la ricerca fatta nell'università, le borse di studio, i corsi, insomma. Ebbene, come stanno reagendo queste piattaforme territoriali, che bene si sono mosse in questi anni? Ricordo a tutti che l'Italia fu il primo paese a recuperare i livelli pre-Covid dopo il crollo del PIL del 2020, grazie a questa capacità di grande adattamento e flessibilità del sistema produttivo italiano, grazie alla capacità che ricordavano ai nostri microfoni il professor De Aglio, il professor Fortis, di saper fare un po' di tutto, di avere filiere ancora spesso nel paese, capaci di riadattarsi, capaci di spostare e di spostare anche i mercati di sbocco. E quindi questa Fortis lo ricorda sempre, noi siamo un paese che come export al mondo all'export più diversificato di tutti i paesi, quindi esportiamo di tutto, non solo alcuni beni o alcuni servizi soprattutto. Ebbene, la domanda che ci porremmo è come stanno reagendo queste piattaforme virtuose, perché i numeri dell'export dell'anno scorso e degli anni precedenti sono a dimostrare il loro virtuosismo. La reazione e capacità di recupero dopo il Covid ha dimostrato una grande capacità di reazione, però nel momento in cui noi siamo il paese che rispetto a Francia, Germania e Spagna ha la maggior parte del PIL, quasi 40, oltre il 48% che viene generato dall'export, è chiaro che siamo anche il paese più soggetto o più a rischio su una politica commerciale di dazi e di controdazi, che non sono, l'ho detto ieri, lo ridico anche oggi, in riferimento alla definizione della Presidente del Consiglio Meloni, non sono rappresaglie contro dazi, è una reazione, perché sennò cosa fai? Ti becchi i dazi e stai zitto? E qui non vorrei che si in una sindrome di Stoccolma si confondesse la vittima con il carnefice. Il primo ad aver iniziato una politica di dazi aggressivi si chiama Donald Trump alla Casa Bianca. Poi le reazioni possono essere discusse e valutate, ma non iniziamo a dire, sennò sembra la favoletta su Russia e Ucraina, e la Russia ha reagito in quanto ha invaso perché provocata, vabbè. E questo è il primo tema. Parleremo anche, o meglio, i due temi che affronteremo nella seconda ora del programma. Parleremo anche del piano industriale di Snam Rete Gas. Ieri raccontavamo che le scorte italiane sono messe bene al 45%, meglio gli stoccaggi, meglio della Germania. C'è il tema anche di Ravenna, il rigassificatore, e il tema anche di Piombino, da questo punto di vista, per capire se si riesce poi a spostare il rigassificatore di Piombino. C'erano dei dubbi su questo. E poi avevo annunciato ieri, visto che parlavo di Germania, un approfondimento su, da un lato, quanto abbiamo perso nell'export con la Germania, 3 miliardi l'anno scorso di export in meno, da 74,7 a 71 miliardi, sono 3 miliardi e 7, fanno 6 miliardi in due anni di minore export italiano in Germania. L'interscambio commerciale è sceso del 4% a 156 miliardi in tutto, è abbastanza ben distribuito, cioè 71 sono di nostro export e il resto, 80 e qualcosa, 83-84 di import dalla Germania. Non c'è un grosso squilibrio, onestamente, ed è stato il terzo più alto di sempre. Ma soprattutto guarderemo in prospettiva, perché il piano, il mega piano annunciato dalla Germania, 500 miliardi, e la rottura del tabù costituzionale del freno al debito e del freno al deficit ha entusiasmato i mercati e lascia presupporre qualche dato migliore quest'anno anche dalla Germania. Nel frattempo, visto che citavo i mercati, parto subito con i mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e YouTube. Allora, i mercati, dicevo, si guarda molto alla Federal Reserve, perché alle ore 19.30 ci sarà la conferenza italiane, ci sarà la conferenza stampa del numero della Federal Reserve, Jeremy Powell. E nel frattempo ci sono due movimenti che continuano. Uno è quello sull'oro. L'oro ha toccato un ennesimo record storico, stabilmente oltre i 3.000 dollari l'oncia, a 3.045 dollari l'oncia, bene rifugio per eccellenza con queste incertezze e tensioni. Come vanno le borse? Allora, oggi recupera un po', c'è un tentativo di recupero di Tesla a Wall Street, e Nasdaq guadagna l'1%, Dow Jones più 0,70, le borse europee, Parigi più 0,70, Francoforte meno 0,40, Milano più 0,50%. Insomma, il FTSE MIB resta ai livelli del 2007, quindi non è che la borsa stia scommettendo in questo momento al ribasso. C'è poi il caso della borsa di Istanbul, perché dopo che è stato arrestato il principale rivale del presidente Erdogan, che è il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, la borsa di Istanbul è crollata e poi è stata sospesa. Ma tanto, voglio dire, lì non è un problema. Meno 7% nelle prime ore di contrattazioni, poi appunto è stata temporaneamente fermata. I rendimenti dei titoli di Stato turchi sono schizzati di oltre 100 punti base, pensate che ormai sono vicini al 30%, immaginate cosa sarebbe l'Italia se avesse dovesse offrire un interesse del 30% sui titoli di Stato emessi, altro che anni 80, anche peggio. E la lira turca perde il 2%, tra l'altro le autorità turche avevano revocato il diploma universitario il giorno ieri a İmamoğlu per impedirgli di sfidare Erdogan in questa bellissima democrazia. Poi qualcuno si chiede se l'Europa ha ancora qualche valore di cui essere fiera. Beh, se guardo a Russia, Cina, Arabia Saudita e anche Turchia, forse qualche valore in Europa c'è ancora di cui essere fieri. Almeno, diciamo, tendiamo a non arrestare gli imprenditori che danno fastidio, il riferimento è volutamente alla Cina, a non arrestare i candidati che devono sfidare il presidente in carica e via così. A non uccidere gli oppositori, ogni riferimento alla Russia è puramente casuale. No, ma va bene, credo che... Allora, euro su dollaro 1,0852. Veniamo ai titoli. Tra l'altro c'è stata molta preoccupazione espressa da von der Leyen, da Costa e anche da Berlino, dal ministro degli esteri tedesco, su quello che è successo in Istanbul, dove hanno vietato le proteste dopo l'arresto del sindaco. E chiaramente lui aveva già annunciato di volersi candidare alle prossime elezioni presidenziali che sono in programma nel 2028, però tanto per non sapere né leggere né scrivere è meglio arrestarlo adesso, no? Allora, interessanti i movimenti oggi sul fronte del risico bancario. Monte dei Paschi guadagna il 2,44%, anche Mediobanca sale dell'1,09%, però a questo punto lo sconto, cioè la differenza tra quanto offerto da Monte dei Paschi per acquistare Mediobanca e quanto quotava il mercato, era sconto. Cosa vuol dire? Che se tu avessi aderito all'offerta ci avresti perso rispetto ai valori di mercato. Questo sconto si è molto molto ridotto guardando come si sono mossi i due titoli nelle ultime sedute. Ormai la differenza è solo di un meno 0,6%, cioè andresti a perdere uno 0,6% se aderissi all'offerta. Il rimbalzo è dovuto soprattutto, cioè la riduzione di questo sconto è dovuta soprattutto alla crescita del Monte dei Paschi nelle ultime settimane. Ricordo che l'offerta è di 2,3 azioni di Monte dei Paschi per ogni titolo di Mediobanca e valorizza Mediobanca a 17,96 euro, attualmente quota 18,07 euro, quindi si è ridotto oggettivamente lo scarto. E poi c'è al recupero di Siena oggi ha contribuito anche il titolo, il report Deutsche Bank, che promuove a buy il titolo di Siena, e lo posiziona a 8,6 euro. E ha anche detto Monte dei Paschi, se ho ben visto, oltre a aumentare il giudizio sul Monte dei Paschi, portarlo appunto di quasi un euro più alto, ha detto che l'operazione di Monte dei Paschi su Mediobanca porterebbe benefici a tutta l'economia italiana. Giudizio diametralmente opposto a quello di Mediobanca stessa, perché come ha affermato ieri l'amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel, i soci non decideranno in base alla politica e dall'operazione deriverebbe una forte diluizione delle redditività dell'azione del Monte dei Paschi. E mentre Monte dei Paschi ha scritto ai soci, dall'operazione con Mediobanca avremo un nuovo campione nazionale, insomma si va verso lo scontro da questo punto di vista. Però questo è il rapporto azionario tra Monte dei Paschi e Mediobanca. Segnalo sempre in tema di risico bancario che il numero uno di Unicredit, Andrea Orcella, ha detto che su Commerzbank loro possono aspettare sull'offerta su Commerzbank fino al 2027, che invece dal Banco BPM possono estrarre molto valore, e che se appunto si può estrarre più valore dell'attuale non è escluso un rilancio. Poi in borsa c'è il caso De Nora, perché il gruppo ha è un produttore italiano di prodotti chimici. I numeri diffusi oggi hanno deluso gli analisti. Le azioni avevano guadagnato un 29% da quest'anno, poi in realtà dopo i dati c'è stato un forte calo, è arrivata fino a un meno 19%, perché il piano strategico vede ricavi in crescita fino al 5% annuo, ma ripeto, tutti i numeri hanno deluso. Il margine operativo sarà compreso tra il 15 e il 17% e dividendo confermata la distribuzione in linea con i 67 milioni del 2024. Poi c'è il piano industriale anche di Snam Rete Gas, ma dovremmo avere ospite l'amministratore legato Stefano Venier, quindi ne parleremo direttamente con lui. Andiamo sugli altri titoli. Oltre a Monte dei Paschi, Tenaris più 2,70, Ferrari più 1,60, Cucinelli più 1,5, Saipem più 1,20, Pronto Opposto, Campari meno 2, Iveco meno 1,30, Inuit meno 1%. Gli altri mercati, il petrolio fermo oggi, $70 Brent, 67 il WTI, i carburanti scendono, si va verso il livello più basso del 2025. Il prezzo della benzina ieri 1,778 euro al litro in modalità self-service, gasolio 1,683 euro. Il gas oggi 43 euro ad Amsterdam, un anno fa era a 30 euro. A proposito di dazi, oggi Washington Post scrive che Trump sta preparando per il 2 aprile dazi su migliaia di miliardi di dollari di importazioni americane. Già nei primi due mesi ha aumentato le tariffe su circa 800 miliardi di dollari di importazioni da Cina, Messico e Canada, e il 2 aprile sappiamo che è una data importante perché dovrebbero scattare quelli sull'Europa. Sapete che non è stato scelto il 1 aprile, da quello che abbiamo capito, semplicemente per il timore che fosse uno scherzo, ma questo non è uno scherzo, è un incubo che andrà a ritorcersi sull'economia italiana, ci mancherebbe, ma anche su quella americana. Poi Trump deve spiegarci com'è che fa a dire che vuole annettere la Groenlandia, ha messo dazi al Messico, lì ha minacciato l'Europa e poi chiede alla Danimarca di esportare più uova, l'ha chiesto anche all'Italia. Allora, hai un problema con le importazioni o non hai un problema con le importazioni europee? Sei autonomo come Stati Uniti? Sei in autarchia? Riesci a produrre tutto internamente oppure devi ammettere che l'economia americana su molti fronti non è così competitiva e il dollaro, essendo la valuta di scambio al mondo, porta naturalmente ad avere un deficit complessivo nelle partite correnti? Cioè, non so se siano discorsi troppo complicati per Trump. Fatto sta che io mi chiedo come faccia uno a dire cattiva Europa, ci tratta male, è nata per farci un danno, e poi chiede all'Italia e alla Danimarca, ci mandate un po' di uova? Per favore, anche la Turchia l'hai chiesto, ma in un altro fronte, o al Messico, perché il prezzo delle uova è quello che ti ha fatto vincere, è quello che sta creando il mal di pancia adesso anche negli elettori di Trump. Comunque andiamo adesso su meteo e pubblicità. Dal 1 aprile tra l'altro l'Unione Europea ha detto che scatteranno le nuove tutele per l'acciaio se verranno confermati i dazi del 25% dall'amministrazione Trump. L'acciaio pulito, ha detto von der Leyen, deve restare in Europa. Staremo a vedere, adesso da qua manca poco, un mesetto, neanche, un po' più di un mese. E per quello che riguarda l'Italia, oggi vabbè, al di là della proteste, ma non riguardano un tema di economia, dopo le dichiarazioni di Giorgio Meloni sul manifesto di Ventotene, ha detto Giorgio Meloni stabilizzare il sistema politico è una priorità per l'economia, e sul rearm cerchiamo di renderlo più sostenibile. Ho detto che sono d'accordo con il Presidente del Consiglio, per quello che vale il mio giudizio, che il nome poteva essere Defense Europe, non Rearm Europe, fuorviante, però mi sembra che il problema non ce l'abbia tanto con l'opposizione, a sua volta confusa, mi riferisco non tanto ai 5 Stelle che sono contrari, anche se Giorgio Meloni ha fatto notare che durante il governo Conte c'è stato il più alto aumento in percentuale di spese per la difesa in rapporto al PIL, ma è il PD che in stato, diciamo, poche idee ma confuse, sia difesa europea, no al riarmo, no a investimenti sulla difesa. Allora, se sei per la difesa europea devi anche immaginare qualche investimento, lo dico alla segretaria del PD Schlein, se no dici siamo contro la difesa europea e contro, cioè non capisco questo, ho capito che tu vuoi una difesa unica europea, ma poi alla fine qualche investimento lo dovrai fare, o ti va bene il sistema che abbiamo attualmente? E però l'altro problema ce l'ha con la Lega. Mi fate sentire in un breve passaggio sia Molinari che Salvini. Molinari questa mattina era ospite al microfono da Simone Spezia 24 mattino, lui è capogruppo della Camera della Lega, e Salvini oggi al convegno organizzato da Confindustria all'Eurocamera sui valichi transalpini, ce ne occuperemo domani, ha detto invece di 800 miliardi su armi spendiamo nei trasporti. Sembra sempre che voglia correggere Salvini, ma 800 miliardi mica li deve spendere l'Italia su questo, le cifre sono molto diverse. C'è una grossa confusione tra gli 800 miliardi citati da Draghi e le spese per la difesa. La proposta della Commissione Europea, che immagino il ministro Salvini conosca bene, prevede 150 miliardi di debito comune europeo e fino all'1,5% del PIL di maggior deficit per spese per la difesa, che vorrebbe dire per l'Italia, se volesse farlo, 30 miliardi in più all'anno di spese per la difesa e 150 miliardi di debito comune. Comunque, ripeto, c'è una grande confusione, a mio avviso, nelle due anime del PD, chiamiamole così, ma anche nella coalizione di governo non è che le idee siano chiarissime. Molinari e poi Salvini.
Io non sono così convinto però che il piano venga approvato, le do due ragioni. Primo, il Parlamento olandese si è già chiamato fuori, hanno votato una mozione che prevede il cosiddetto opting out in caso in cui la Commissione europea autorizzi nuovo debito, e Rearm Europe è proprio l'autorizzazione di nuovo debito, quindi abbiamo già un paese che si chiama fuori. La Germania, come ho detto prima, si è fatta la sua modifica costituzionale fregandosene delle regole europee di un'eventuale approvazione di Rearm Europe per riarmarsi da sola facendo debito, e l'Italia ieri al Senato e oggi alla Camera non approverà una risoluzione che dà mandato a Meloni per approvare Rearm Europe. La risoluzione parlerà della proposta fatta da Giorgetti all'Ecofin e parlerà ovviamente della volontà dell'Italia coi propri tempi di aumentare la propria difesa in linea con quelli che sono gli impegni con la NATO e nella cornice della NATO. Quindi questo oggi dirà la maggioranza in Parlamento, e noi ci aspettiamo che Giorgia Meloni porta avanti al Consiglio europeo questa posizione.
Questi 800 miliardi che vagano e vengono appostati in base alle settimane su dossier diversi, ecco, piuttosto che riarmare l'Europa, io penso che investire 800 miliardi per riallacciare le connessioni europee sarebbe un'idea su cui lavorare.
Sì, devo dire che poi l'Europa, l'Italia ha già avuto 220 miliardi di PNRR, ma io continuo a pensare che le due cose non si escludano. La Germania, per esempio, sta facendo un piano di investimenti infrastrutturali, è in ritardo rispetto all'Italia, anche all'Italia sulle infrastrutture. Comunque, la proposta Giorgetti che veniva citata è una proposta parallela che ha accolto il plauso sia del ministro delle finanze polacco che di quello francese, che dice usiamo 16 miliardi di fondi europei a garanzia di investimenti privati che potrebbero arrivare fino a 200 miliardi con la garanzia del fondo europeo. Comunque andiamo su meteo e pubblicità e poi ripartiamo proprio dalla Germania. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus economia.
Minuti. Dunque, la Germania, dovevamo farlo ieri l'approfondimento, ma non è che sia cambiato molto, perché la notizia più positiva in queste settimane di notizie non certo allegre sul fronte dell'economia, dazi di Trump in primis, è arrivata, a mio avviso, veramente, dalla Germania, che ha compiuto un cambio di passo epocale. Io non so quante puntate abbiamo fatto in questo programma ai tempi di Angela Merkel criticando un austerity che avrebbe penalizzato la stessa Germania, ma era un altro impianto, un altro modello. Ricordo le parole di Mario Draghi, che valgono anche e soprattutto per la Germania: la difesa era garantita dagli Stati Uniti, lì andava bene a tutti quelli che mi scrivono contro le spese sulla difesa, dico gli ascoltatori, finché erano spese americane andavano bene. Ma comunque l'energia era garantita dalla Russia a basso prezzo, e il mercato principale, o meglio, e tutta l'economia era orientata all'export, in primis verso la Cina. Sono saltate tutte queste tre condizioni di contesto, e devo dire che con una riflessione anche apprezzabile, una maggioranza qualificata in Germania ha eliminato una legge della Costituzione tedesca, il freno al debito, per cui non potevi fare più dello 0,14-0,15% di deficit ogni anno, e ha annunciato un piano enorme di investimenti non militari, in questo caso 500 miliardi di infrastrutture. I Verdi hanno ottenuto che 100 miliardi di questi 500 siano in politiche green. Questo nell'anno in cui l'anno scorso l'export verso la Germania italiano ha perso rispetto al 2023 altri 3 miliardi e mezzo, ne aveva perso 1,5 nel 2023, siamo a 4 miliardi e mezzo più 1,5, siamo a 6 miliardi di minore export verso la Germania, è sceso a 71 miliardi, è sceso complessivamente, come ricorda la Camera di Commercio italo-tedesca, italo-germanica, del 4% di interscambio tra i due paesi, che si è attestato a 156 miliardi di euro. Ma proprio quello che ricordavo, cioè l'annuncio di questo piano, lascia ben sperare, immagino. Lo chiedo al consigliere delegato, che sarebbe il numero uno della Camera di Commercio Italo-Germanica, Jörg Buch. Buonasera.
Buonasera, Barissoni.
Allora, grazie, no, grazie per essere con noi. Senta, ho visto la vostra analisi, dice, beh, questo è successo all'interscambio tra i due paesi. Siete cautamente più ottimisti per l'anno in corso?
C'è un cauto ottimismo, anche ci sono altre notizie, diciamo, anche queste cifre, sì, osserviamo una contrazione del 4%, ma comunque questi 156 miliardi fatto l'anno scorso, il terzo migliore valore da sempre nel nostro partenariato, quindi credo possiamo parlare da un partenariato con asset strategici per affrontare la trasformazione. Benedetto, diciamo, il segnale che arriva da ieri dal Bundestag da Germania, quindi la decisione sì di investire 500 miliardi in infrastrutture più investimenti nel settore della sicurezza militare, quindi forse parliamo da investimenti per i prossimi 10-12 anni da 1.000 miliardi di euro, quindi una somma importante, un segnale forte del nuovo governo e un segnale forte anche per il nostro partenariato, quindi per affrontare tutte le sfide che stiamo affinando adesso.
E visto che siete il principale mercato di sbocco per l'export italiano, giusto, ci sarà anche un effetto positivo in Italia. Lei personalmente ha notato una riflessione su alcuni errori? Io non voglio che... ho appena criticato John Ecken perché non ha messo alcun errore, ha detto solo questa è la situazione, però in Germania c'è stata, da quello che lei ha colto, una riflessione anche profonda di carattere, se mi passa il termine, culturale sugli errori del passato, per esempio aver investito anche poco rispetto all'Italia in infrastrutture interne, cioè è cambiato il clima, lasciamo stare un attimo la spesa militare, ma parlavo del resto.
Sì, beh, diciamo due parole su quello. Nella retrospettiva è sempre facile parlare dei errori.
Sì, certo.
Ovviamente stiamo osservando adesso un cambiamento epocale e quindi è bene che in questi tempi è importante di cambiare anche, diciamo, l'orientamento strategico. In quel senso auguriamo la decisione di ieri. Seconda o altra osservazione, fare più debiti cura, diciamo, i errori del passato, quindi comunque in parallelo abbiamo bisogno di un snellimento della burocrazia, perché strutturalmente abbiamo fatto fatica e anche questo secondo noi dovrebbe essere fatto insieme, quindi anche in Italia, anche in Germania, per portare avanti l'Europa e l'economia europea. Quindi sì, va bene di avere più debiti, più possibilità di investire, ma va fatto anche in parallelo, diciamo, l'ottimizzazione delle infrastrutture e delle strutture decisionali.
Assolutamente, per esempio la governance europea. Senta, l'ultima domanda... c'è un ragionamento diverso anche sull'idea di debito europeo, perché sappiamo che se no, se ogni paese va da solo, è chiaro che la Germania, che in maniera virtuosa ha meno deficit e molto meno debito di noi, ha ampio margine, la Francia com si com sa e l'Italia però poco perché abbiamo già un debito stratosferico. In questa revisione, diciamo così, culturale, storica, lei ha visto una revisione anche sull'ipotesi di fare debito europeo o no?
Ovviamente, come già detto, siamo in tempi, è un cambiamento epocale, dovremmo aspettare ancora in negoziazione da una nuova coalizione, piccola coalizione in Germania, certo, quindi un nuovo governo. Sicuramente, secondo me, vedremo possibili cambiamenti anche l'approcciamento, diciamo, verso quello, ma va fatto, bisogno c'è anche, come ben detto da lei, abbiamo anche bisogno di snellire la burocrazia europea, c'è anche bisogno di ottimizzare la governance a livello europeo, sì, per snellire tutti i procedimenti di certificazione, perché la voglia di cambiare l'eccellenza c'è, soprattutto nel nostro patriato, in quel senso ci auguriamo, diciamo, sì, ovviamente un'ottimizzazione dei costi energetici, snellimento della burocrazia e sì, diciamo, le circostanze per più investimenti, perché non solo sempre solo investimenti pubblici, perché grazie agli investimenti pubblici ci aspettiamo molto più investimenti privati, quindi, ma su circostanze che sono molto più favorevoli come oggi.
Allora, e restiamo in tema di energia nel ringraziare il consigliere delegato della Camera di Commercio Italo-Germanica Jörg Buck, perché oggi Snam ha presentato i conti e anche parlato del piano industriale per Snam, intendo dire uno dei principali operatori energetici al mondo, primo in Europa per trasporto di gas, con una rete che tra Italia e estero vale, è lunga 38.000 chilometri. Allora, ricavi nel 2024 per 3,57 miliardi, utile più 10,4%, l'utile netto rettificato a 1,29 miliardi, il dividendo cresce del 3% a 29,05 centesimi. I ricavi totali però sono in calo di circa 373 milioni di euro, meno 9,5% rispetto al 2023, questo nonostante, lo ha ricordato lo stesso numero uno di Snam Rete Gas, anche tra gennaio e febbraio continua a aumentare la domanda di gas in Europa, più 8,8%. Stefano Venier, buonasera.
Buonasera.
Senta, mi dice come mai i ricavi sono in calo? L'utile è in crescita, ma i ricavi sono in calo?
Ma i ricavi sono in calo per un effetto contingente. All'interno del portafoglio delle nostre attività abbiamo anche una società che si chiama Renovit, che opera nella parte di efficienza energetica, e i risultati dell'anno scorso beneficiavano degli effetti delle attività nel super eco bonus che quest'anno nel 2024 non ci sono state. Per quanto riguarda invece le attività core dell'azienda, i ricavi sono cresciuti, ma soprattutto è migliorata la redditività, e dal nostro punto di vista quello che è la cosa più importante è che anche mi è cresciuto in modo importante l'ammontare degli investimenti che abbiamo messo a terra nel 2024, che sono stati del 30% più alti dell'anno precedente, ma se uno guarda dall'inizio della crisi, proprio in soluzioni che hanno aiutato a migliorare quella che è la situazione dell'Italia e delle sue infrastrutture, abbiamo messo a terra 8 miliardi di euro.
E l'anno scorso ne avete investiti 2 miliardi 875 milioni più 31%. Vengo agli investimenti nei prossimi minuti, mi interessa la linea adriatica, lo ricordo a tutti, lì si crea un tappo tra il gas che arriva dall'Azerbaigian in Puglia, da quello che arriva dall'Algeria in Sicilia, e il bisogno più forte che è a nord, e quindi bisogna stappare in qualche modo quell'imbuto, e dall'altro poi anche il terminale GNL di Ravenna, e infine, così faccio un'unica risposta complessiva, ARERA ha detto che sarebbe molto molto costoso spostare il rigassificatore di Piombino. Prego Venier.
Ma direi la linea adriatica, l'ha già detto lei, è un asset importante, aumenta di 10 miliardi di metri cubi la capacità di trasporto da sud a nord, che è quasi
un 20%. Ma quando sarà finita?
Beh, abbiamo cominciato i lavori lo scorso anno, secondo le scadenze del PNRR, quindi la prima parte alla fine del 2026 e la seconda parte alla fine del 2027, quindi siamo perfettamente in tabella di marcia con quelle che sono le scadenze definite dal PNRR. Per quanto riguarda poi invece la parte di rigassificazione, aggiungo al terminale di Ravenna, che arriva, la nave è arrivata e l'abbiamo ancorata al terminale alla fine di febbraio, adesso faremo tutti i test e diventerà operativa a partire dal mese di maggio, ed è un passaggio importante perché era un tassello fondamentale in quella strategia di diversificazione verso l'LNG. Prima lei citava il fatto che in febbraio i consumi di gas sono aumentati, l'LNG ha contribuito sulle importazioni per il 30%. Sappiamo che con la nave di Ravenna potremo arrivare fino al 40%, che vuol dire raggiungere quell'equilibrio e quella diversificazione che è indispensabile. Non tutto è fatto ancora, perché la strada è ancora lunga per raggiungere la piena, diciamo, autonomia e sicurezza, avendo quelle flessibilità che sono necessarie in un contesto geopolitico molto complicato come quello che stiamo vivendo.
Ma Piombino si può spostare o è solo un problema di costi, come dice ARERA?
Beh, il Arera dice una cosa, diciamo, abbastanza ovvia. È ovvio che se io devo spostare una nave da dov'è all'interno di un porto, la devo mettere al largo, questo costa. Quindi chiaramente loro hanno valutato che questi costi per il sistema, ovviamente, se possibile, sarebbe meglio evitarli.
Sì, basta che non sia appunto un dei costi che ci carichiamo tutti noi solo per un'iniziativa politica, perché abbiamo raccontato molte volte come mentre a Ravenna c'è stata un'azione molto, dico, grande collaborazione tra sindaco, cittadinanza, a Piombino a suo tempo, nonostante il sindaco fosse di Fratelli d'Italia, lo è ancora probabilmente, un'alzata di scudi, ma insomma, Piombino è da sempre un porto industriale, i rigassificatori da qualche parte li possiamo mettere, li dobbiamo mettere, Ravenna, La Spezia e anche Piombino. Però no, è sempre not in my backyard, non nel mio giardino. Tutti vogliono accendere il gas ma non avere il rigassificatore. Dottor Venier, un'ultima cosa. Ieri davo il dato degli stoccaggi, con la Germania al 35%, l'Italia al 45%. Siccome voi siete il soggetto principale per lo stoccaggio di gas, come stiamo andando rispetto all'anno scorso, mi interessava?
Beh, rispetto all'anno scorso ovviamente l'utilizzo degli stoccaggi è stato maggiore per due motivi fondamentali. Il primo, ha fatto più freddo e questo ha determinato un maggior consumo degli utenti domestici, ma soprattutto l'instabilità nella produzione delle fonti rinnovabili ha richiesto un maggiore utilizzo di generazione termoelettrica, che ha avuto soprattutto nel mese di febbraio un rimbalzo importante. Questo ha determinato un maggiore utilizzo degli stoccaggi rispetto all'anno scorso. Abbiamo estratto dagli stoccaggi circa 2,5 miliardi, 2,7 miliardi in più dell'anno prima, e questi andranno, diciamo, riiniettati durante la stagione estiva, tra l'inizio di aprile e la fine di ottobre.
Senta, l'ultima cosa, una curiosità mia, voi avete annunciato che nella prossima assemblea degli azionisti, che sarà il 14 maggio, volete deliberare un piano di azionariato diffuso, che è la public company, diciamo, anglosassone. Perché?
Ma questo perché per rendere partecipi i nostri dipendenti di quella che sono i risultati e la crescita dell'azienda, quindi daremo la possibilità, ovviamente con un meccanismo particolarmente favorevole, lo definirei a piramide rovesciata, nel senso che il maggior beneficio andrà a favore degli operai e degli impiegati, e per dire, per quanto mi riguarda come amministratore delegato, sarà una singola azione, quindi allargare la base degli azionisti, consentirgli di poter, diciamo, partecipare alla vita dell'azienda e beneficiare di quelle che sono le caratteristiche di un titolo come quello di Snam, cioè molto stabile e molto, diciamo, redditizio dal punto di vista dei dividendi, quindi con dei ritorni che sono molto interessanti. Credo che sia
è una forma anche dentro, diciamo così, di maggiore fidelizzazione, di coinvolgimento dei vostri dipendenti, questo ci mancherebbe,
di partecipazione, di ingaggio delle persone ai risultati dell'azienda.
Allora, grazie all'amministratore delegato di Snam Rete Gas, Stefano Venier. Adesso andiamo sul GR24, poi parliamo dell'audizione di John Elkann, molto attesa, e di come stanno rispondendo o non rispondendo le nostre piattaforme produttive territoriali alla crisi dell'automotive da un lato e alla minaccia fortissima dei dazi americani. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Di nuovo in diretta con Focus Economia, e come annunciato prima del GR ci occupiamo di un doppio fronte italiano. Da un lato l'audizione del presidente di Stellantis John Elkann alla Camera dei Deputati sul ruolo e gli impegni che prende Stellantis in Italia a fronte di molte critiche su varie promesse mai mantenute, lo ricordo, la gestione Tavares, ma dall'altro anche un ragionamento un po' più ampio su come si stanno preparando, reagendo oppure non stanno reagendo i territori produttivi italiani, nel senso che qui abbiamo un doppio fronte, abbiamo una rivoluzione nel mondo dell'automotive in parte causata anche dall'approccio ideologico dell'Europa nella precedente Commissione Europea il 2035, ma anche causata oggettivamente da una rivoluzione tecnologica all'interno del mondo dell'automotive, e dall'altro poi abbiamo tutti i timori che arrivano sulle ipotesi dazi americane, anche perché noi l'anno scorso il 50% quasi dell'export come valore l'abbiamo fatto fuori dall'Unione Europea, che è una quota più alta di Germania, Francia e Spagna, e tra l'altro noi siamo, lo ricordiamo spesso, il secondo partner, o meglio gli Stati Uniti, il secondo paese europeo per export negli Stati Uniti e soprattutto per saldo commerciale, assieme alla Germania, che è a vantaggio dell'Italia. Tant'è che gli Stati Uniti hanno assorbito circa il 10% di tutte le vendite all'estero dell'Italia e il 20%, un po' di più, di tutto l'export fuori dall'Europa. Allora, primo aspetto lo affrontiamo e la ringrazio per essere in collegamento con noi, con la collega del Sole 24 Ore, Filomena Greco. Filomena, buonasera.
Buonasera a voi.
Ma ci ha raggiunto in collegamento anche il direttore del consorzio Aster, che da sempre studia l'economia dei territori, chiamiamola così, Aldo Bonomi. Buonasera anche a lei.
Buonasera a voi.
Allora, Filomena, ascoltiamo alcuni passaggi. Oggi è attesa l'audizione di John Elkann. Ha detto: ci siamo preparati all'audizione di oggi con grande attenzione perché per noi l'Italia ricopre un ruolo centrale. Ha parlato di fronte ai membri della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo. Ha confermato, se ho ben visto, il piano industriale presentato lo scorso 17 dicembre al Ministero del Made in Italy, e ha però parlato anche della prospettiva dell'automotive. Il mercato in Italia nei primi due mesi è in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma dal 2026 prevediamo un aumento della produzione grazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane. Allora, iniziamo a sentire da un lato la dichiarazione del ministro Russo, ma la sentiamo dopo. Però partiamo da Elkann con il dato sul 2025, anno ancora difficile, investiremo in Italia e ci si attende una crescita nel 2026.
2025, come abbiamo detto con chiarezza già al tavolo del MIMIT, sarà un altro anno difficile. Il mercato Italia nei primi due mesi è in contrazione del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Nel 2026 noi prevediamo un aumento della produzione grazie al lancio di 10 nuovi aggiornamenti di prodotto nelle fabbriche italiane, di cui abbiamo parlato prima, i cui livelli produttivi dipenderanno dal mercato e da fattori esterni come i dazi. Pur in un momento di persistenti difficoltà del settore automotive in Europa, noi continuiamo ad investire in Italia, a Torino e nel futuro. I produttori automobilistici europei stanno affrontando uno svantaggio strutturale rispetto ai loro concorrenti cinesi, pari al 40% del costo manufatturiero complessivo. In particolare, i prezzi dell'energia di paesi produttori di auto europei risultano 5 volte più alti di quelli cinesi. Bisogna inoltre rammentare che per quanto riguarda una gigafactory, il consumo di energia necessario è 10 volte superiore a quello di uno stabilimento produttivo di autovetture. Per questa ragione l'Europa dovrebbe far scendere i prezzi dell'energia a valori competitivi globali e di mantenerli a livelli costanti e prevedibili.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, Filomena Greco, la prima riflessione che viene in mente è: va bene, Elkann riconosce che c'è un problema nei costi dell'energia, sia delle gigafactory a livello europeo, 10 volte superiore a quello di uno stabilimento normale delle autovetture, e poi un 40% in più per i costruttori europei, dovuto soprattutto al prezzo dell'energia 5 volte più alto. E poi, se ho ben visto, Elkann ha anche ricordato, per esempio, sulle colonnine, che in Italia ci sono un terzo delle colonnine di ricarica che ci sono in Olanda, che è ben più piccola. Però, dicevo, la prima riflessione è: va bene, ma se è così svantaggioso per l'industria europea la produzione di auto elettriche per il costo dell'elettricità e quant'altro, perché non hanno diciamo lanciato questo allarme prima, perché noi abbiamo visto licenziamenti nel gruppo Volkswagen, licenziamenti nel gruppo Porsche, e così come mai adesso veniamo a saperlo, Filomena?
Sì, no, è uno degli argomenti che ha tirato fuori anche Calenda, facendo certo. Una domanda molto critica, insomma, a John Elkann, dicendo, insomma, lei non si assume nessuna responsabilità e il suo CEO precedente, cioè Tavares, ha fatto una serie di errori. In realtà l'errore non è stato solo di Tavares, tutti i CEO delle grandi case produttrici europee hanno abbracciato, diciamo, la trasformazione verso l'elettrico in maniera entusiasta. C'è stato un periodo storico qualche anno fa con i piani industriali che si rincorrevano per anticipare la data del 2035, non per chiedere di aprire ad altre tecnologie o di aprire al tema della neutralità tecnologica. Quella battaglia è stata una battaglia di retroguardia fatta soltanto dai componentisti, dall'indotto nei primi anni, mentre invece diciamo che gli amministratori delegati hanno fatto gli uomini di marketing più che gli uomini dell'industria. Non hanno probabilmente sottovalutato la difficoltà della transizione tecnologica e hanno probabilmente anche sottovalutato la difficoltà di penetrazione sul mercato dei modelli elettrici, perché stiamo parlando di entrambe le cose, da un lato la difficoltà certo. a trasformarsi, dall'altro anche il fatto che il mercato risponde come risponde.
Beh, guarda, quello che tu stai dicendo è molto importante, perché io ricordo 2-3 anni fa, quando iniziamo a sviluppare i dubbi, ma siamo sicuri 2035, perché solo elettrico, perché non si dà la possibilità di avere anche altre motorizzazioni che abbattano del 90% le emissioni di CO2? Gli unici a essere preoccupati, e tu l'hai ricordato bene, era il settore dell'indotto, cioè chi produce componentistica per il motore a quattro tempi, i 70.000 posti a rischio. I grandi, dai Tavares a Volkswagen, a Porsche, a BMW e soprattutto i tedeschi, poi devo dire fu De Meo, forse Renault, a rompere un po' questo consensus, erano tutti no, accettiamo la sfida, si va verso l'elettrico, basta. Nell'ipotesi di vincere questa sfida con la Cina abbiamo visto che cosa è successo. Quindi, da un lato è vero che non è stata solo Stellantis, però dall'altro mi dispiace Filomena, mi sembra che John Elkann non abbia assunto, cioè non ha detto abbiamo sbagliato, abbiamo fatto calcoli, ha detto abbiamo scoperto che i costi dell'elettricità sono molto più alti e anche i costi di produzione in Europa, e te credo, te lo dicevamo anche noi questo. Comunque, gli impegni sull'Italia, Filomena, perché Calenda, tu ricordavi, è stato molto critico, dice lei non si vuole assumere responsabilità, non vuole neanche riconoscere gli errori. Mi manca nella sua ricostruzione se lei ha mai commesso un errore, visto che qualche mese fa c'era l'amministratore delegato e il titolo va malissimo. Detto ciò, veniamo agli impegni presi per quest'anno e l'anno prossimo, Filomena.
Allora, gli impegni sono stati ribaditi, che sono gli impegni del Piano Italia, quelli già presentati il 17 dicembre, quindi sono i 2 miliardi di investimenti quest'anno, i 6 miliardi di acquisti dall'indotto italiano sempre quest'anno, l'impegno ad aumentare la produzione dal 2026, tutte le varie piattaforme, tutte anche l'assegnazione industriale di produzioni legate ai motori ibridi in diversi stabilimenti, cosa che stanno succedendo, diciamo, in questi mesi. Quindi gli impegni non sono cambiati, sono stati ribaditi, però c'è da sottolineare due cose. I due grandi dossier industriali ancora aperti sono il futuro di Maserati, e su questo non ha aggiunto nulla, ecco, ha detto lavoreremo al futuro di Maserati, stiamo pensando, e l'ha collegato a Modena, insomma, no? Alla Motor Valley. Quindi ci sono tante voci a Torino di chi dice, soprattutto i sindacati, si aspettano da un momento all'altro che le lavorazioni che sono a Mirafiori vengano spostate a Modena, quindi sembra quasi un po' indirettamente confermarlo. L'altra grande incognita è la Gigafactory di Termoli, di fatto non è stato aggiunto nulla, dice noi siamo soci di ACC, che è il consorzio che realizzerà, e stiamo in attesa che sciolga le riserve su cosa fare quel progetto.
Sì, diciamo,
quindi da un lato c'è la conferma, dall'altro
c'è diciamo che quel passaggio che abbiamo fatto sentire, che una Gigafactory consuma 10 volte più energia di uno stabilimento normale, non sembra essere così una spinta ad andare avanti, mettiamola in questo modo, però vedremo su questo. E le reazioni del parlamentare, al di là di Calenda?
No, è stato molto più, come dire, molto più disteso il clima rispetto a Tavares, anche perché Tavares aveva una comunicazione un po' più aggressiva, un po' più diversa da quella di Elkann, e quindi i toni sono stati anche molto più concilianti, devo dire. Cioè, lui ha ricevuto molti ringraziamenti, i più critici sono stati Calenda e Lapendino, gli altri interventi molto dialoganti, come se si fosse tutti un po' consapevoli che il momento è veramente difficile e si cerca di una soluzione anche in termini di diciamo indicatori di competitività che la politica può favorire per sostenere il settore.
Allora, nel ringraziare Filomena Greco, vengo a lei, direttore Bonomi, perché lei da anni, è stato molte volte il nostro ospite, studia quelle che aveva chiamato le piattaforme dei territori, come i territori si muovono, si integrano. Non è solo l'elemento del distretto, ma anche delle filiere. Allora, qui io vedo il capitalismo dei territori, se non ricordo male la definizione sua, italiano sotto attacco in due modi. Uno, appunto, c'è una delle principali industrie, che era quella dell'automotive, che trascinava con sé un indotto immenso che, e l'abbiamo appena raccontato, per errori dei manager e per una trasformazione in atto è in difficoltà. Dall'altro abbiamo anche un paese che è quello più legato tra i grandi europei all'export fuori dall'Europa, ripeto, oltre il 48% del valore l'anno scorso, ed è il più legato dopo la Germania all'export verso gli Stati Uniti, che da solo rappresenta il 10% del totale e il più del 20% di quello extraeuropeo, che si sente sotto attacco, perché qui non abbiamo un settore, non so, la manifattura meccanica e basta, abbiamo acciaio, alluminio, stiamo ancora cercando di capire se arriveranno dazi sul vino e su altri, la minaccia del 200%. Ora, lei nota una reazione a questi due macro fenomeni che chiaramente non nascono in Italia, oppure c'è ancora molto disorientamento rispetto al modello che aveva funzionato, diciamola tutta, fino all'anno scorso, perché il recupero del PIL italiano post-Covid è stato il più veloce di tutta Europa. Prego.
Beh, io credo che bisogna partire in primo luogo dal venir meno di una parola chiave della nostra economia, che era quella della capacità di adattamento. Parto da lontano, ma arrivo poi alle piattaforme. Giorgio Foà diceva che quando abbiamo iniziato ad essere, diciamo così, un attore economico rilevante, ci siamo adattati sui margini. C'è una dimensione di margini che si è fatta al centro da questo punto di vista. Ovviamente abbiamo appena discusso della crisi di una delle dimensioni più centrali da questo punto di vista. Stellantis, la Fiat e Stellantis sono ovviamente erano una dimensione di centro rispetto a questo, riuscito. Però ho detto un discorso di adattamento. E ovviamente questa dimensione di adattamento era arrivata ai numeri che lei ha citato poc'anzi, dice beh, ce l'avevamo fatta ad adattarci, avevamo fatto questi numeri dell'export che ovviamente ci, virgolette, dicevano siamo arrivati rispetto a questo. Questo adattamento oggi come oggi è, virgolette, sotto tensione, e la domanda vera, ne parleremo in chiusura, riusciremo ancora ad adattarci con quale strategie rispetto a questo? Partendo da una prima evoluzione, non siamo più da questo punto di vista, visto che ho citato Giorgio Foà, il paese dei distretti. I distretti si sono evoluti, le piattaforme, attenzione, non sono un distretto più grande, le piattaforme sono frutto di un discorso di, virgolette, riarticolazione del modello economico territoriale, dei sistemi territoriali che competono nella globalizzazione. Non a caso avete citato, partendo dall'audizione alla Camera, avete ragionato di Motor Valley e non solo di Torino rispetto a questo, sistemi territoriali che competono nella globalizzazione. La piattaforma non è un distretto più grande, è una dimensione in cui le medie imprese hanno fatto filiera, si sono evoluti da questo punto di vista, si sono evoluti, abbiamo un tessuto di medie imprese, il capitalismo dei territori italiano è fatto fondamentalmente di medie imprese che hanno iniziato un processo a reti lunghe di globalizzazione. Quel capitalismo del territorio si è evoluto, ma la piattaforma significa non solo la manifattura, significa le reti universitarie, i saperi, le città snodo da questo punto di vista. Non si ragiona più in termini virgolette di Torino, ma si ragiona giusto appunto, avete citato il caso di Modena, che è una città media fondamentale dentro il distretto, dentro la piattaforma dell'automotive. Come vedete si è evoluti quindi le università,
però, andando...
servizi, la logistica, certo. Queste sono le piattaforme da questo punto di vista. Eravamo arrivati a questo punto, ecco, e allora se vogliamo farla breve rispetto a questo.
No, è che volevo sapere, siccome ho ancora qualche minuto, questa è la storia e ha fatto molto bene lei a chiarire la differenza tra le piattaforme, che sono piattaforme molto più articolate, che non tengono dentro solo l'industria, ma le università, i centri di ricerca, le città, come non allargamento ma proprio evoluzione dei vecchi distretti. Adesso però, nel concludere, Bonomi, la capacità di adattarsi a questo continuo mutamento, perché lei la vede più critica nelle piattaforme?
Perché se noi, punto primo, le piattaforme sono in primo luogo piattaforme digitali, da questo punto di vista siamo completamente in deficit, prima osservazione, e rimando ovviamente a tutta la serie di il dibattito che avete fatto sull'auto elettrica rispetto a questo, rimanda a processi di digitalizzazione, innovazione, tecnologia eccetera, rispetto al quale stiamo arrancando. Due, la piattaforma manifatturiera ha certamente nel ciclo dell'automotive un punto di crisi fondamentale, ma non è solo questo, le medie imprese non sono solo medie imprese virgolette nel ciclo dell'automotive rispetto a questo, quindi bisogna capire, ma ovviamente dei segnali ci sono, lei sa benissimo che se le vede le piattaforme della manifattura rispetto alla moda o rispetto al design eccetera, sa benissimo che iniziano a venire avanti degli scricciolini rispetto a questo, bisogna capire come riadattarsi, e su questo l'adattamento è continuo. Perché lei ha citato giustamente una dimensione geopolitica e geoeconomica delle reti lunghe. A questo punto bisogna capire rispetto al discorso dazi, punto di domanda, punto di domanda, punto di domanda, cosa avverrà. E quindi come si ragiona? Le segnalo che però lei sa benissimo che ovviamente è vero che c'erano numeri che andavano verso gli Stati Uniti, ma allo stesso tempo i numeri verso Medio Oriente e situazioni rispetto a questo sono in aumento anche qui, quindi si cerca una geografia delle reti lunghe, di adattamento anche da questo punto di vista. Poi ci sono le piattaforme agricole che sono fondamentali, piattaforme agricole che rimandano poi le citato il vino, si figuri, è la cosa più emblematica che dovremmo osservare, le piattaforme agricole che sono fondamentali, ma la piattaforma turistica da questo punto di vista.
Per cui se ho ben capito dati. Bonomi, lei dice, nel ringraziarla, stiamo ancora cercando di capire se e come si riusciranno queste piattaforme ad adattare, cioè non siamo ancora sicuri.
Diciamo che se vuole una definizione sintetica e in parte preoccupante, ci hanno beccati in mezzo al guado della metamorfosi di piattaforme competitive.
E mentre appunto stavamo andando verso un modello che comunque oggettivamente risultava molto virtuoso, sia per il recupero fatto dopo il Covid, la capacità di fare tutto, ce l'ha raccontata anche molte volte il professor Fortis, cioè noi siamo il paese che ha la maggior diversificazione nell'export, e anche l'andamento del Made in Italy in tutti i sensi del 2024. Quindi ci hanno beccato, come diceva il direttore Bonomi, in mezzo a un guado che era un guado virtuoso, perché ci stavamo spostando su un modello virtuoso. E il punto interrogativo resta, lo dico perché il problema non è avere sempre le risposte e le certezze, ma intanto almeno avere una capacità di analisi. Grazie al direttore del Consorzio Aster, Aldo Bonomi, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.